Amen, siete pronti? Abbiamo scaldato i motori? Adesso bisogna mettere la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, perché quando Dio è presente, cari, succede sempre qualcosa. Non succede nulla se tu non ti aspetti nulla, ma se ti aspetti qualche cosa, Dio farà qualcosa di speciale in noi stamattina. Amen? Così vogliamo starci in piedi e vogliamo invitare il nostro fratello, l'Apostolo Enzo Incontro da Catania. È un piacere, un onore averti, Apostolo, qui in mezzo a noi, grande onore. E così vogliamo pregare ancora un attimo. Signore, grazie, la tua parola possa fluire come acqua fresca, come un fiume, Signore. E noi vogliamo avere un cuore pronto, Signore, spugnoso, per ricevere e trattenere, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Grazie. Grazie, Pastore. Grazie a tutti. Allora, c'è un microfono in più che faccio? Lo lascio qua? No. Piero, che fare? Glielo do al pastore. Posso non lo portare a casa? Faccio una premessa, io dovrò verso mezzogiorno già scappare, proprio per volare, su senza parola, proprio aereo. Esatto, perché devo prendere un volo da Malpensa, perché il diretto che c'era da qui da Torino non mi consentiva di essere a predicare alle 6 a Catania oggi nella nostra missione. La nostra missione, la nostra chiesa vi saluta, vi abbraccia la mia famiglia, vi abbraccia tutta la famiglia di Missione Paradiso. Non è perché si dice, ma perché è la verità, che quando qualcuno di noi, come alcuni di Missione Paradiso sono qui, di Missione Paradiso della centro-nord e nord-estremo-est d'Italia. Siamo stati onorati in questi due giorni di essere qua, per questo io sono molto grato al mio amico profeta Riccardo Robles, che mi ha coinvolto in questa scuola. Quanti siamo stati presenti in questa scuola? Quanti? Credo che siano stati due giorni storici, credo, che segnano una tappa, è vero o no? E ovviamente con un'estrema gratitudine voglio salutare il mio amico, vero amico di regno, pastore di questa chiesa, il pastore Franco Drago, che io amo profondamente, senza se e senza ma, perché l'autorità nello spirito che il Signore ha stabilito in questa chiesa. E questo è un luogo che lui ha scelto per raggruppare i suoi figli. Ed è fondamentale, perché è come se, non lo so, quando il pastore Franco Drago è salito su, per poche parole, per quello che lui ha detto, io ho sentito dentro di me un cambio di atmosfera, nel senso buono. Ho sentito che il Signore lo conferma, assolutamente. E dobbiamo stare molto attenti, perché stiamo vivendo dei tempi differenti. Non siamo, ogni tempo marca una stagione e non tutte le stagioni sono uguali, indipendentemente da quello che dal punto di vista meteorologico accade. E per questo voglio dirvi che io sono molto onorato e lieto di servire questo uomo di Dio in questa città. Poi quello che il Signore mi darà, molte cose che io sento nel mio spirito le comunico a Lui molto spesso. Sono certo che siamo davanti a un nuovo tempo. E mi dispiace per chi se lo perderà. Ascoltami, noi non subiamo i tempi, noi li intercettiamo i tempi, se vogliamo. Se no i tempi ci possono passare sopra. Ricordati sempre una cosa, capitolo 24 di Matteo ti dà una dimensione, soprattutto verso la fine. Poi c'è anche il capitolo 25, dice sì, sei un genio, dopo 24 c'è 25. Ovviamente non si scrive a capitoli, noi abbiamo messo i capitoli. Però è importante vedere la sequenza di come alcuni possono essere sorpresi da alcune cose spirituali. Sorpresi, quando i figli di Dio non dovrebbero essere sorpresi, dovrebbero essere già pronti ad attendere le cose che il cielo sta rilasciando sulla terra. Di sto lato mi pare che sono più... Che religione siete voi? Ok, scherzo. Sono entrato, ragazzi, quindi ormai pazienza. Pazienza. Intanto io voglio dire che sono veramente anch'io grato ai pastori che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Il pastore Giuseppe, mio, diciamo così, è figlio di Dio, io sono figlio suo, quindi siamo fratelli. Però in questo caso il Signore me l'ha affidato come figlio, dice, ecco mio figlio, te lo affido come figlio, e Giuseppe è uno di questi. E come anche Luca, che è il pastore, Ivan di Luca, Luca di Ivan, che veramente hanno un cuore per il regno, non è una questione di smancerie interpersonali. Ragazzi, ricordatevi che il regno di Dio si misura in relazioni, non in organizzazione. Mi state seguendo? Come c'è bisogno un poco di modificare, no? Sono relazioni, e sono relazioni di regno. Sono stati 3 giorni straordinari, comunque ci sono le registrazioni, credo, no? Grande Piero, che non è un buffo, grande Piero. Un grande uomo di Dio, che il corpo è fatto di molte membra. Dico questo perché credo che sia fondamentale che ognuno di noi conosca la propria posizione all'interno del corpo di Cristo. Vabbè, ormai facciamo, ognuno dica posizione. Il dramma, dov'è lo stadio della Juventus? Mi pare di là. Ragazzi, io ho questo limite, sono juventino. E ora, a parte gli scherzi, in ogni squadra che si rispetti ci sono 11 giocatori, non ci sono 11 portieri, 11 terzini, 11 stopper, no, non c'è più stopper, c'è centrale, e così via di seguito. Ognuno deve avere la sua posizione, perché sennò è tutta una confusione e si perde. Ognuno dica si perde. E poi c'è qualcuno che fischia, dice, ordine. E questo è il tempo in cui veramente lo Spirito Santo sta richiamando all'ordine la sua Chiesa in Italia. Non basta essere Chiesa. Questo è il tempo in cui lo Spirito Santo vuole trasformare, ascoltami, è scritto nel capitolo 24, è scritto nel capitolo 25 di Matteo, vuole trasformare la Chiesa in sposa. Ed è molto importante che ciascuno di noi comprenda la propria posizione all'interno di questo corpo. Se no facciamo confusione. Ora vi darò i limiti delle ragioni per cui il Signore mi ha mandato qui. Non ci sono venuto, mi ci hanno mandato. Lo dico io perché tanto l'avete pensato. Ti ci hanno mandato? Sì. E se mi hanno mandato io al posto vostro avevo un po' di timore. Ho paura, timore, ma non di me. Io non sono come chiunque di voi. Io quando sono seduto lì, e soprattutto quando sono qui, io tremo. Non vero, non scherzo. Non tremo perché Dio è tremendo, tremendo. Ma perché lui è l'assoluto. E quando lui apre la sua bocca io devo aprire tutto quello che ho a disposizione per fare in modo che questa parola dentro di me penetri, non che rimbalzi. E per questo il timore è considerazione, è attenzione. Pastori di Empoli, avete fatto bene essere qui. Sai qual è quello che ti qualifica? Ti puoi alzare in piedi, per favore? Facciamo un applauso. Pastori di Empoli. Voglio dirvi una cosa, e mentre ve lo dico il mio cuore si commuove, ma è un cuore di uomo, perché il tesoro è in un vaso di terra. C'è tanto amore per voi, tanto amore, credetemi. Guardate, non hanno 20 anni, ma sono molto più giovani di alcuni di voi, che vi ritenete giovani anagraficamente, ma state vivendo da vecchi. Ci sono alcuni in questa chiesa che hanno i capelli bianchi, ma sono più giovane di quelli che ce l'hanno neri. No, non sto scherzando, sono molto serio. Loro hanno scelto di non sopravvivere. Loro hanno scelto di dire, se questo è l'ultimo tempo, noi lo vogliamo vivere pienamente. Aspetta, non è finita. Il Signore per questo vi benedirà. Il Signore moltiplicherà per n volte, non per 100, per tante più volte, quello che voi state mettendo a disposizione, se manterrete il vostro cuore aperto. Ascoltatemi. Loro sono venuti a cercare il pane nella casa del pane. Sapete che significa? Betlem significa casa del pane. Se voi leggete nel capitolo 1 di Ruth, voi vi rendete conto come a Betlem, che significa casa del pane, non c'era pane. Vi ricordate? Elcana se ne andò a Moab a cercare il pane perché si diceva che quella regione era stata visitata dal pane del cielo. Nella casa del pane non c'era il pane. Questo è il tempo in cui dovete cercare il pane, non dove c'è scritto panificio, ma dove c'è il pane. E per questo il Signore vi fa trovare il pane, da mangiare e da distribuire. E la sua benedizione su di voi. Ok? Facciamo un applauso al Signore. Grazie, Signore. Vi potete accomodare. Purtroppo alcuni di voi state puntando alla sopravvivenza. Insolente. Volete la verità o volete passare un'oretta così di emozioni? Volete la verità? Quanti volete la verità? Amen. Quanti non la volete la verità? Fuori, fuori di qua, fuori. Nessuno ha alzato la mano, non vi preoccupate. Anche per pudore dice, Chi è per la verità ascolta la sua voce. Quanti credono che Lui abbia depositato la sua parola dentro di me oggi per voi? Voi non siete venuti ad ascoltare un uomo. È così che Lui visita il suo popolo. Ci sono alcuni di voi che avete puntato alla sopravvivenza. Sopravvivenza significa settimana dopo settimana, domenica dietro domenica, ognuno fa il suo, io ok. Alcuni invece sono affamati, alcuni si stanno smuovendo. Io ti dico una cosa, come ti ho detto ieri a te, se ti alzi in piedi per favore. I tuoi capelli sono bianchi, ma tu dentro di te hai un fuoco che ancora non è esploso. Dentro di te il Signore ha depositato delle cose che non ti appartengono, appartengono al regno di Dio. Non puoi tenerle per te. Tu hai un uomo di Dio da servire. Con quello che non ti fare calcoli, l'unico calcolo che devi fare è di essere totalmente aperto al suo spirito. Il Signore non ha manco iniziato e non dire tu che è già finito. Con nessuno ha finito, ma con te da ieri è iniziato qualcosa di nuovo. Renditi sensibile al suo spirito nel nome di Gesù. Amen. Ascoltami, se il Signore, io ho i brividi addosso da quando il pastore è salito qui, perché il Signore in questi due giorni ha portato in questa città un profeta, lo sapete no? Un profeta, ha portato il suo profeta in questa nostra nazione, e l'ho messo a Torino. Quando voi cantate, tu sei il Signore di questa nazione. Dovreste cadere con la faccia a terra. Invece cantichiamo. Ma non siete stanchi di cantare? Sapete che vi dico? In questo mondo ci sono due sistemi. O il sistema del primo Adamo, o il sistema del secondo Adamo. In quale sistema stai vivendo? Sai che cos'è la religione? La religione è vivere il regno di Dio nel primo Adamo. Lì non succede niente, figli. Lì c'è solo frustrazione, sopravvivenza, c'è attesa di cosa? Due Cronache, capitolo 7, versetto 14. Posso avere il permesso di parlare a qualcuno dei tuoi? Dici, già lo stai facendo. Vabbè, dai. Tanto io sono di fuori, dice. Non lo so, cioè, figurati. Sì. Efisione o Efisio? Efisio, il Signore ha messo dentro di te delle cose straordinarie che sono sue. Non le contenere, non ti accontentare. È come se ci fosse un fuoco che tu hai scelto di tenere lì. Comunque il fuoco è ancora acceso, però ho scelto di tenere lì. Quando il Signore di te potrebbe fare delle cose, veramente fare di te la sua fiamma di fuoco. So che nella carne certe cose non piacciono, ma io vorrei sentirmi dire queste cose molto spesso. Per dire che lui ha messo gli occhi su alcuni figli suoi, che hanno scelto in questo momento. Neemia rimase 21 anni a servire un re, poi si svegliò di colpo. Ci fu Isaia, se voi leggete il capitolo 6, leggi il capitolo 6 di Isaia. Il capitolo 6 di Isaia comincia dicendo alla morte del re Uzia. Alla morte del re Uzia. Sapete qual era il lavoro di Isaia? Isaia faceva un lavoro molto, no? Era un consigliere di Stato. Tipo i prefetti. Un consigliere di Stato era un uomo che serviva il re. E quindi a quanto anni arrivò? Credo che era un uomo maturo. Ma a quanti anni arrivò lui quando entrò nel suo proposito? Era un credente, era un giudeo? Assolutamente sì. Ma nel capitolo 6 noi vediamo che accade una cosa nella sua vita e lui entra nel suo proposito. Alla morte del re Uzia. Forse ci sono dei re che dentro di noi devono morire affinché noi possiamo liberarci. Guarda cosa accadde. Vi ricordate che cosa accadde? Accadde che un angelo gli apparve e la gloria di Dio riempì quel luogo. Vi ricordate? E lui tremò dalla presenza perché non era abituato. E lui era un giudeo, lui era un osservante giudeo, perfettamente. Ma ci deve essere un momento in cui un re dentro di te deve morire. Se non muore un re dentro di te, due re contemporaneamente, o lui è il Signore, o tu sei il Signore, o qualcun altro è il Signore. Le tue mani stillano benedizione. Io starei ore e ore a sentirti. Non scegliete di sopravvivere. Quello che cercate, offritelo. Sapete cosa siamo i figli di Dio? I figli di Dio nella cultura del regno. Siamo coloro che offrono, non che vogliono. Sai qual è il dramma di alcuni? Che venite a cercare qualcosa, ma non venite a offrire qualcosa. Il capitolo 6 di Giovanni è una chiave impressionante, figli. Il capitolo 6 di Giovanni è una chiave impressionante per capire tante cose, cominciare dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci, per poi passare dalla tempesta. C'è tutto lì. E poi la camminata di Pietro sull'acqua. C'erano 10.000 persone più o meno che erano state sfamate. Vi ricordate? Cercavano Gesù. Quanti cercavano Gesù? Tutti. Tutti. Ed erano stupiti che non lo trovavano, no? E Gesù li fredda, non è che li fredda, gli dice la verità. Ma l'amore ti fa dire la verità. Non puoi temere la verità sua, perché la sua verità è amore per noi, ragazzi. Io voglio che lui mi parli sempre chiaro. Preferisco essere corretto 1.000 volte che essere assecondato 999 volte e sbagliare 10.000 volte. E lì c'è la chiave. Fra quelli che volevano essere benedetti, fra quelli che avevano scelto di benedire e fra quelli che avevano scelto anche di andare oltre i limiti di una benedizione. 10.000 persone volevano pane e pesce. 12 persone furono disposte ad affrontare la tempesta per benedire gli altri nell'altra riva. 12 su 10.000, ragazzi, è un numero che mi fa paura. Però è così. Ma di quei 12 solamente uno ha creduto a Gesù ed è sceso dalla barca. Ci sono vari livelli di fede. A che livello di fede ti sei fermato? I videogiochi, no? I vari livelli. Tanto chi mi invita è il pastore. Vi state sentendo scomodati? Mi dispiace. No, non mi dispiace proprio. Posso continuare? 2 Cronache 7:14. Nella mia versione inizia con se. E già in questo, anche nella vostra. E già il se, già sul se potremmo stare un mese a parlare. Sapete che significa se? Che non è sicuro. È vero o no? Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, se c'è un popolo che invoca il suo nome, se la buonanima di Billy Graham disse: in tempi nostri, se tu togli lo Spirito Santo in una chiesa, l'85% dei programmi di una chiesa non cambierebbero, né si accorgerebbero che è stato tolto lo Spirito Santo. Se tu togliessi lo Spirito Santo alla prima chiesa, l'85% delle cose che sono accadute non sarebbero accadute. Quello che abbiamo scoperto in questi giorni, quello che abbiamo ricordato in questi giorni, ragazzi, vi chiedo di ascoltare le registrazioni, se volete. È a storia del pane. C'è gente che ha fatto chilometri e chilometri, ha fatto un investimento per essere qui in questi 2 giorni. Voi ce l'avete dentro casa. Diciamo, dobbiamo lavorare. Continuate. Sì, non c'è problema. È quello che lo Spirito Santo ci ha detto, che dovremmo cercare di recuperare la nostra posizione rispetto a Dio. Dio esiste indipendentemente da me. Io non esisto indipendentemente da Lui. Noi siamo stati creati per Lui. Non è Lui stato creato per me. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, se il mio popolo, e noi siamo il suo popolo. E dice, guardate qua, quante volte l'avete letto, quanti amen ci avete sprecato sopra. Ascoltami, si umilia, non è una condizione così opzionale. L'umiliazione significa riconoscere che Dio è Dio e che io sono nulla. L'umiliazione non è essere mortificati. No, no, no. L'umiliazione è avere un concetto equilibrato di se stessi. Molti di voi vi state perdendo la vera benedizione perché state cercando da una posizione di superbia. E la superbia mette Dio nella resistenza, perché fa somigliare il resistente a qualcun altro che fu il primo superbo della storia dell'universo. Si chiamava Lucifero. Dio non crea Satana, Dio crea Lucifero. Dio crea un angelo di luce che sceglie poi di diventare Satana. Nessuno di noi ha un destino che non sta scegliendo di vivere. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io. Quindi se il mio popolo, io. Se io. Che significa? Io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Significa sanerò la terra. Se queste condizioni vengono, come vi posso dire, soddisfatte, non è perché è un Dio esigente. Questa è una cosa giusta. Abbiamo perso di vista che Dio è Dio. Dice uomo. Abbiamo perso di vista chiamare Dio e averlo in cima a ogni cosa è un comandamento. È un comandamento. E nella tua libertà tu puoi scegliere anche di contravvenire totalmente a questo comandamento, e tutto questo si riflette su di te e sulla Chiesa di conseguenza. Noi siamo dipendenti o siamo indipendenti? Noi siamo interdipendenti, nel senso siamo indipendenti ma dipendenti gli uni dagli altri, perché siamo in un corpo unico, ragazzi, come in una famiglia. Quello che Satana cerca di fare è disunire. Perché nell'unione, ragazzi, c'è una forza che non avete mai idea. Un regno diviso non può sussistere. Guardate cosa fa questo popolo. Non dice se uno del popolo, qua dice se il mio popolo. Ascoltatemi. Quando dice io lo esaudirò, significa quindi lo esaudirò. Quindi. La parola quindi significa di conseguenza. Cioè dopo aver... se il mio popolo significa... che ciascuno di noi può e deve provocare la reazione di Dio in nostro favore. Mi state seguendo? Se non lui manda profeti ad avvisarci, ma i profeti vengono mandati per poter tracciare una linea e un percorso e dare delle istruzioni affinché questo accada. Non accade casualmente, niente accade casualmente. Ci siete o no? Io desidero che nessuno di voi oggi resti privo di una parola di grazia. Che sia una parola di grazia, perché ciascuno di voi, ascoltami, sai qual è il problema? Che viene e cerca. È arrivato il momento in cui voi venite per dire io cosa posso dare. È fondamentale, ragazzi, quello che vi dico, perché c'è una città di cui ieri abbiamo avuto notizie dallo Spirito Santo di Dio, gli è stata tagliata la testa alla massoneria. Tagliata la testa. E abbiamo le prove. Il profeta Robles non lo sa cosa è accaduto nel frattempo attraverso altri nostri fratelli di questa città. Di come un capo della massoneria e di una setta massonica si sia convertita a Cristo in queste ultime 48 ore. Non so se avete idea di quello che sta succedendo. Sapete che questo è il principato di questa città, il principato è questo. E non ci puoi andare tu. Ieri sera io ho trattenuto un fratello di parlarne apertamente, perché ho detto per ora no, poi lo chiami. Che significa sanare la terra? C'è qualcuno in questa città, perché non dovete essere voi? Il Signore... Quante volte l'avete sentito? Ma l'avete sentito se non è accaduto perché voi non vi siete adeguati a questa parola. Non perché Dio non vuole o... Dov'è il batterista? Eccolo là. Figlio, mantieni il tuo cuore puro, che tu hai un futuro, non solo come musicista, ma come servitore del regno, con la tua bocca. Bisogna provocare la reazione di Dio in nostro favore. Se tu fai il tuo, lui farà il suo. Perché se tu fai il tuo, significa che tu vuoi che lui faccia il suo. Se lui fa il suo indipendentemente da quello che tu vuoi, tu non ti accorgeresti neanche che lui sta facendo il suo. Perché è come la legge della domanda e dell'offerta. Se non c'è domanda, l'offerta passa inosservata. Se tu non hai fame, qualcuno ti mette da mangiare, tu quasi quasi ti dà fastidio che qualcuno ti sta invitando a mangiare. Io mai sono sazio. Ma se tu hai fame, anche una mollica, tu la brami. È vero o no? Ascoltami. Dobbiamo smettere di chiedere a nostra moglie di darci un bacio. E che significa? Me lo dai un bacio? Me lo dai un bacio? Ok, sì, ok. Ma non mi fai mai una carezza? Ok, sì. Provoca il bacio di tua moglie. Provoca la carezza di tua moglie. Vuoi che tuo figlio corra verso di te e ti abbracci? Provoca la reazione del suo amore amandolo. Vuoi vedere Dio muoversi nella tua vita? Provocalo. Ascoltami, non chiedere, provoca. Provoca. 2 Cronache 7, 14, 16 è una provocazione nel senso buono. Provocare non significa incitare, significa fare in modo che qualcosa accada. Ma avete letto la scrittura? Ma avete letto la scrittura? C'erano digiuni, c'erano preghiere, c'erano settimane. Cosa accadeva negli Atti degli Apostoli? Erano trincerati. Oh Signore, ma è cambiato qualcosa nella parola di Dio o qualcosa è cambiato dentro di noi? Sanare la terra. Quanti di voi avete interesse per la vostra città? Ascoltatemi, voi state servendo la vostra città o state imprecando sulla vostra città? Quanti di voi amate la vostra città come Dio la ama questa città? O voi la disprezzate? Qual è il nostro compito come figli di Dio qui, in questa città? Sopravvivere o portare il regno di Dio in questa città? Come può una radio essere silenziosa? È come una televisione spenta. È una bella televisione, ma non trasmette immagini. Una chiesa che non testimonia, sai che significa? A me non mi importa che voi siate sale qua dentro. Il sale serve a essere sparso. Sparso, ragazzi. Non concentrato solamente. Tutto il sistema che noi stiamo vivendo, ragazzi, in questo mondo è concepito in Adamo. Capisci che tu sei nato in Adamo, nel primo Adamo, perché siamo discendenti suoi. È stato più volte ribadito oggi. È stato ribadito oggi che Dio ha tanto amato il mondo. Ascoltami, se andava bene il sistema di Adamo, c'era bisogno che Cristo venisse a sacrificarsi per stabilire la seconda nascita? Sai che significa seconda nascita? Significa la prima morte. Non ci può essere nascita se tu non muori. Mi seguono, ragazzi? Ma quanto di te è ancora vivo nel primo Adamo? Tutto quello che è ancora dentro di te è vivo nel primo Adamo, è un'interferenza per il secondo. In questo mondo, fuori dall'Eden, dal capitolo 3 di Genesi in poi, tu hai una natura umana caduta. Tu hai una natura umana che non è restaurata. Tu hai una natura umana che non è redenta. Ti do il fondamento di quello che ti sto dicendo. 1 Corinzi capitolo 2 versetto 14. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. L'uomo naturale, il primo Adamo, non riceve. Ragazzi, ci sono molte congregazioni, non parlo delle congregazioni, perché poi i nomi ormai si sono presi tutti, come Forza Italia, non si può dire Forza Italia perché è un partito. Però molte congregazioni, significa chiese, unione di credenti, hanno, come vi posso dire, secondo questo, è un'aggregazione di cristiani nel primo Adamo. Senza lo Spirito Santo, ragazzi, è come uno scaldacqua senza resistenza, è in beduni. Che cos'è uno scaldacqua senza resistenza? Sì, uno scaldacqua, ma non si scalda. Come non riscalda? Allora non si chiama scaldacqua, si chiama contenitore di acqua. Molte chiese sono contenitori di carne. Io non, ascoltate, il vostro pastore gira e viene full immersion, e viene a Catania, e viene a Palermo, e gira, e invita, e fa, per cercare di smuovere e cercare di accendere la resistenza in questo, per scaldare, ma scaldare secondo lo Spirito non può essere. Ascolta, ma veramente vi accontentate così? Veramente vi state accontentando così? Siete contenti così? Ditemi la verità. Oh, c'è qualcuno che pure si incavola. C'è qualcuno che dice no, pastore, no, è troppo, ah, è troppo, col piede così, no, non so se è piede così, dice è troppo, vi ricordate quello che accade? Quanti vogliamo vedere Dio all'opera? Quanti vogliamo vedere Dio all'opera? E se lui si mette all'opera poi voi vi girate le spalle, che fate? È troppo, pastore, fattore ti voglio ballare mentre ti pinci nottarei. Allora, Mosè e la montagna, vi ricordate? Trovate questa predicazione sul canale di Missione Paradiso. Mosè o la montagna? Scegli, o Mosè o la montagna. Oh, ci arrivò solo Mosè, Giosuè e Caleb nella montagna. Come si girò, erano tutti così competitivi. No, facci tu. E volevano vedere Dio. E lui disse, ok, sistematevi un poco, leggete il capitolo 17, 18, 19 di Esodo, così via. Arrivando a un certo punto, quando videro, disse, no, è troppo. Fai una cosa, facci tu, ti fai un selfie e poi dopo ce lo fai vedere. Vai tu nella montagna. Guarda quanto è brutto vedere solo un uomo che entra dentro la montagna e gli altri messi lì. No, vai tu. Pattore, è troppo. Noi dobbiamo fare ermeneutica. Sapete che cos'è l'ermeneutica? È una cosa biblica, non sto dicendo una cosa. Ermeneutica è l'arte, la scienza, per interpretare la Bibbia. Spirito Santo non c'è bisogno, dai. Lo Spirito Santo, tutto sto Spirito Santo, è una cosa americana lo Spirito Santo. Made in Georgia. Lo Spirito Santo è un contrattempo. Perché lo Spirito Santo? Io che sto Spirito Santo. Poi santo. Ragazzi, sapete che è un oltraggio? Sapete che è scritto non contristate lo Spirito Santo e non spegnete lo Spirito Santo. Se viene detto è perché sto pericolo c'è. Ora, spegnere lo Spirito Santo ha a che fare con metterlo fuori. Tu puoi essere una brava persona, perché puoi essere una brava persona anche umanamente. Ci sono persone che non credono che sono brave persone, sono persone oneste, è vero o no? Sono ottimiste, possono essere socialmente interessate. Ma soprannaturale, ragazzi, cioè, di che stiamo parlando? Su tutti, totalmente, nel primo Adamo. Poi invece ci sono cristiani con lo Spirito Santo, ma che vivono una doppia vita. E quello contrista lo Spirito Santo. Sì o no? Chi è per la verità ascolta la sua voce. Primo Corinzi 2,14, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono pazzia per lui. E non le può conoscere perché devono essere valutate spiritualmente. Significa che senza l'interfaccia, cioè io mi posso imbestialire, prendere la televisione, scassarla tutta, perché? Perché non mi trasmette immagini. E lui arriva e dico, ehi, ma ci hai messo il decoder? Decoder, la televisione mi deve trasmettere immagini. Ma c'è un decoder. Il decoder serve a fare in modo, è come un'interfaccia, chi è l'interfaccia? È un altro aggeggio che mi rende visibile e comprensibile delle cose che altrimenti io non potrei vedere. Lo Spirito Santo è la dimensione di Dio che mi viene data per vedere Dio, per capire la sua voce e per vivere già nel suo regno. Lo Spirito Santo è il suo regno, venga il tuo regno. Ascoltami. È la priorità della mia richiesta e dovrebbe essere la priorità della richiesta di ogni figlio. Leggi in Luca capitolo 11. Leggi Luca capitolo 11 e vedi come Gesù ci incita a chiedere allo Spirito Santo più del pane e più di qualsiasi altra cosa, facendo l'esempio del pane dei pesci e delle uova. Non puoi vivere Cristo nel primo Adamo. Cristo nel primo Adamo ti dà la salvezza, assolutamente sì, perché la salvezza è sovrana, è per grazia, è già stabilita. Mi seguite o no? Ma per entrare nel regno di Dio tu devi nascere nel secondo Adamo. Ragazzi, capisci che è differente il paradiso del regno di Dio? Ora, il regno di Dio è nel paradiso, ma il paradiso non è sulla terra c'è il regno di Dio. In verità vi dico, se non nascete di nuovo, non entrerete nel regno. Nel regno non significa non andrete in paradiso. La salvezza è per grazia, anche intellettualmente tu puoi capire che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio e puoi avvalerti della grazia, anche nel primo Adamo senza Spirito Santo, è lo Spirito che ti parla e per lo Spirito tu vieni convinto, ma non è detto che stai autorizzando lo Spirito Santo a entrare dentro di te. È lo Spirito che ti sta parlando attraverso un uomo, attraverso uno scritto, attraverso un'immagine, in cui commuove il tuo cuore, ti fa riconoscere che tu sei un peccatore e ti fa chiedere la grazia che Gesù ha prodotto sulla croce. Ma entrare nel regno di Dio, c'è bisogno che il regno di Dio entri dentro di te. Il regno di Dio deve essere dentro di te. Dentro di te ci deve essere il regno, il primo Adamo Sanachiri, se ne deve andare. Capisci che dal capitolo 3 di Genesi, già e questo è stabilito dal capitolo 3 di Genesi. Questo non ha, sai perché sono trascorsi 6.000 anni? Sono trascorsi 6.000 anni perché tutti coloro che hanno ricevuto questo messaggio lo hanno comunque rallentato, a tal punto che sono nati altri uomini, hanno avuto bisogno di essere avvisati e poi sono nati altri uomini. Non fa il tempo. Ragazzi, prima o poi andiamo a finire. Per questo in Matteo capitolo 24 dice, quando il Vangelo sarà a disposizione di tutti, non significa che saranno tutti salvati, significa quando i miei figli finalmente si smuovono, 2 Cronache capitolo 7, 14, allora io interverrò. Che significa, ragazzi? Significa che nel secondo Adamo c'è solo da guadagnare. Solo che sei così abituato a vivere nel primo Adamo e a ricevere quel poco che ti basta nel primo Adamo che non ti smuovi per il secondo. E questo è quello che succede. Perché il Vangelo di Cristo è esploso in paesi poveri? Perché nel primo Adamo c'ha fame. Ma a Torino nel primo Adamo, bene o male, ci vivacchi, dai! In Italia non siamo così disperati, quindi nel primo Adamo sai che c'è? Vado in chiesa. No, tu non vai in chiesa, tu sì chiesa, forse non so, un giorno tu comparirai davanti a Gesù, come un figlio dicendo, figlio tu eri la chiesa. È come quando qualcuno si è arruolato nei vigili del fuoco e arrivando a un certo punto arriva il comandante e dice, ma aspetta un attimo, ma io ti avevo arruolato, tu eri un vigile del fuoco, quanti incendi hai spento? Dice, come incendi? I pompieri spengono gli incendi, ma dice, tu chi eri? Io ero vigile del fuoco, però sai, il fuoco mi dava fastidio un po'. Dice, allora perché ti sei arruolato? Per avere una bella divisa. Vuoi mettere bomberos? E poi in America sono fashion. In Italia su pochi. Ok. Ma se tu sei vigile del fuoco, tu cammini con l'estintore, Vede un incendio, che fai? Chiami i vigili del fuoco. Dice che le chiavi sono state date alla Chiesa. E queste chiavi sono qua attaccate alla cinta, tu sono arrugginite, ma non ne usi per aprire le prigioni. A Torino, che fai tu a Torino? E beh, io mi guadagno da vivere. Nel primo Adamo. Il primo Adamo non si scorda mai. Sparici. È l'unica cosa nel regno di Dio che se perdi guadagni. Più perdi nel naturale, più guadagni nel soprannaturale. Ma se il tuo contenitore è già pieno, ma di che cosa deve essere riempito? Di cacocciole. Carciofi, carciofi in italiano. 2 Pietro 1,4. Ognuno dica, non dite niente. Sempre per forza. E dice, attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse. Perché per mezzo di esse, per mezzo delle promesse, voi diventaste. La parola diventare significa che non lo sei in natura. Diventaste partecipi della. Chi sei il secondo Adamo? Ma quando? Dopo essere sfuggiti. Sfuggiti significa mi stavano corrompendo, mi stavano sommergendo, ma sono scappato. Mi state seguendo o no, ragazzi? Dopo essere sfuggiti alla corruzione significa uno che ti dice, sì, mi chiede sta cosa, mi chiede sta busta. La corruzione significa qualcosa che si corrode, che si consuma fino a scomparire. Questo è la carne del primo Adamo. Questa è la morte del primo Adamo. Sfuggire alla corruzione significa quella nuova nascita. Ok, il mio corpo si può consumare. E va dinne, chi manderesse? La mia eternità è già dentro di me. Io sono eterno, non il mio corpo è eterno. Vi è chiaro quello che vi sto dicendo? Dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza ereditata, come dice in un altro brano, i Romani, dai nostri padri. Vi sta arrivando il messaggio? E allora quando nasciamo di nuovo abbiamo lo spirito che opera e comunica con lui. Abbiamo dentro di noi il nostro spirito che ridiventa compatibile con il cielo. Come mai ancora si vive secondo un Adamo separato dalla natura divina? Quando siamo stati fatti partecipi della natura divina? Noi non possiamo sanare la terra con un sistema corrotto. Cioè, non possiamo dare... Ascoltami. Vi rendete conto, guardando il nostro governo? Il governo. Lo sapevo che parlava il governo. Ma tutti i governi del mondo hanno delle risposte? Se avessero delle risposte, saremmo in questa condizione, ragazzi? Sono 40 anni che si parla di aumento delle temperature. Stiamo a cubano. E ogni anno dice, ma come siamo in emergenza? E ogni anno aumentiamo? Ci sono risposte nella natura umana. Nella natura umana c'è qualcosa di buono? Sì o no? Ditemelo. E allora come possiamo noi, come figli di Dio, sapendo queste cose, vivere in questo sistema? Noi stiamo dentro questo mondo, ma è scritto che noi non apparteniamo a questo mondo. Ma a me mi pare che ci siamo ambientati. E come vedete non c'è potenza. Non c'è potenza, ragazzi. Ma vi fa piacere così? Sto leggendo la Bibbia o di che cosa vi sto parlando? Di una dottrina che viene dagli Stati Uniti? Pastore non è un virgulto, ha la sua certa. Vabbè, non ti preoccupare, ancora vivo e vegeto sei. E non è che ti sto dicendo. E intanto ha una fame arretrata. È vero o no? C'è qualcuno che è meglio? Cioè, di che cosa? Cioè, ancora qualcuno stenda a sostenerlo? o sta cercando interessi personali? Ma provate a immaginare Giosuè e Caleb con Mosè. Potevano dire Moses, potevano dire Mosè, e basta questi 40 anni, chi è pronto, passiamo di là. Invece no, ragazzi, ognuno deve stare. Non puoi nel primo Adamo, non puoi amministrare cose del secondo Adamo. Vanno in attrito, non si capiscono. 1 Corinzi 2,14 abbiamo letto su cose incompatibili. Ci siete o no, ragazzi? Quanto basterebbe? E io credo che questo è il messaggio per te, anche perché ieri non mi sono ancora fino a luna di notte, ho mandato il messaggio che era mezzanotte e mezza con i versetti, perché ho avuto conferma dallo Spirito Santo che doveva essere questo. Quindi sai come un riminaio, ho riminato tutto, ho mescolato tutto. E il Signore disse, no, questa è la parola. Ah, ma perché? Fammi fare una cosa piacevole, così poi tutti sorridono. No, questa è la mia parola. Vuoi la tua parola o la mia parola? La tua, Signore, manco per idea. Se il mio popolo, sul quale invocate il mio nome, si umilia, cerca la mia faccia e si converte dalle sue mie ambagie, io lo esaudirò, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. C'è una città straordinaria che avete lasciato nelle mani di qualcun altro. Neemia era uno solo, ragazzi, uno. Ma uno aggrega. Se il Signore gli dà la sua benedizione, e ragazzi, c'è più che Neemia qui, credetemi. Lui è il creatore, solo lui può sanare, non sono i nostri sistemi che possono sanare. Lui ti conosce dentro e fuori, credimi. Il problema è che lo spirito tuo nasce di nuovo, ma la mente no. La mente ha bisogno di essere rinnovata. E la mente va rinnovata quando non va difesa, quando va esposta. Non difendere quello che non funziona. Esponi la tua mente allo Spirito Santo affinché lui ti corregga con tanto amore. Ragazzi, non hai niente da temere. Questa parola di oggi non è un rimprovero, no, è una direzione. Un rimprovero. Ma abbiamo bisogno di essere corretti. Perché, cioè, sì o no? Così la mia mente viene rinnovata. Cioè vengono sostituiti i pensieri. Io devo decidere di sostituire i pensieri. Non, se io continuo a ostinarmi a mettere nella mia mente i soliti miei pensieri, ma come potrà essere rinnovata? Sì o no? Guardate il seguito di 2 Cronache 7, il versetto 15, che di solito non si legge mai. E dice, se il mio popolo ha invocato il mio nome, no? Io sanerò il paese. E dice, I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatte in questo luogo. Significa viceversa, queste preghiere non arrivano. Dove? Perché sono preghiere fatte nel primo Adamo e le preghiere nel primo Adamo non possono essere trasferite dallo Spirito Santo con sospiri ineffabili, perché sono concepite nel naturale. E hanno direzione naturale, sono molto più egoistiche, anche subdolamente, piuttosto che nello spirito, non sono per dare ma per ricevere, dammi, benedicimi, guariscimi, mi. O no, ragazzi? E dice, no, se tu ti umili, se tu metti in ordine le priorità, Neemia poteva dire, Gerusalemme sta cascando, leggete il primo capitolo di Neemia, poi pure il secondo, terzo, quarto e quinto. Ok. Ormai a un certo punto gli arrivano notizie da Gerusalemme e dice Gerusalemme cade in rovina, Torino è nelle mani di nessuno, anzi, nelle mani di qualcuno. No, lasciate perdere, non è il sindaco 5 Stelle, non cambia nulla ragazzi, non cambia nulla, non vi preoccupate. Votate chi volete, non vi preoccupate, tanto non cambia, non è quello. Quello che potete voi cambiare le atmosfere. Neemia cambiò. Ragazzi, ma leggetevelo. Un uomo arrivando a un certo punto poteva dire, sai che c'è, io sono schiavo qua, che devo fare? Mi devo arrangiare. Sto qui con Artaserse. Artaserse, credo che si piglia quando uno sta. Quello è Alka-Seltzer. Lui poteva dire, questo remo ammazza, chi? Andatevene, andatevene. Poi piango, andatevene intanto. Andatevene. Lui staccò, addirittura manifestò la sua priorità al re. E sapete, quando il tuo cuore si allinea al cuore di Dio, anche il re sarà a tuo favore. Ricevette dal re i piccioli. Ha ricevuto dal re le risorse per andare a ricostruire Gerusalemme, ragazzi. Ma voi ricostruite la radio, ricostruite la cosa, ma cioè, veramente quando voi entrate nel piano di Dio, ma chi potrà resistere? Vi verranno a portare i soldi fino a casa. Perché tu sarai veramente impegnato nel secondo Adamo a umiliarti per sanare il paese. I miei occhi saranno aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti, questo è quello che è successo in Atti 2. In Atti 2, se voi leggete, che è la chiesa dalla quale noi non dovevamo mai più uscire. In Atti 2 è straordinario quello che accadeva. Avevano anche il favore della gente. E in un giorno solo 3.000 persone. Il secondo giorno 5.000 persone. Ma di che parliamo? Capo, per fare un proselito lo dovete convincere così in ginocchio. Oh, vieni in chiesa, vai, ti prego. Poi gli sparate una cosa, lo narcotizzate e lo portate qua. Poi lui si sveglia e dice, ma dove sono? Più portare uno in chiesa, che fate? Quando è stata l'ultima volta che avete portato un invitato qua? E l'avete ringraziato 20.000 volte. Chi è qua per la prima volta? Ringraziamo, portiamogli fuori, buttiamogli i fedeli. Dovrebbe essere normale, la gente non dovrebbe manco essere invitata, dovrebbe dire, oh, ma c'è un odore di pane impressionante. E dice, io ora ho scelto e santificato questa casa. Franco, io ho scelto e santificato questa casa. Perché il mio nome vi rimanga per sempre. E i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. Efesio, dai una mano. State in piedi. Ascoltami, non è l'intermezzo. Non ne manca pubblicità, è il momento di prendere una decisione, ragazzi. Io voglio essere molto chiaro con voi. Il Signore vi sta dando la priorità. Ascoltami, credetemi, perché se non ci credete, è un problema. Io ho usato solo l'introduzione del messaggio, perché devo andare a sfamare altri figli. Ma quando il Signore tornerà, troverà la fede? Cioè, oggi c'è la fede? Cioè, oggi state credendo a questa parola? Non è una predicazioncina. Se il Signore ha mandato a me, con tutto il rispetto, ragazzi, io sono un servo. Sono un suo servo. Il mio interesse personale è solo edificare i figli di Dio. Non mi interessa ascoltare la mia voce, stare in un pulpito, non mi interessa, ragazzi. Avevo tanta visibilità nel mio mondo secolare. Se il Signore ha mandato, ha estratto un profeta in questa nazione, l'ha messo in questa città, ma vi state facendo un qualche conticino nella vostra testa? E se il Signore ha dato priorità a quest'uomo, non a lui, non sto innalzando un uomo, ragazzi. Vi sto dicendo, ragazzi, siete al posto giusto, al momento giusto, chi vi manca? Vi manca la decisione? Perché vi siete fermati? Perché? Perché? Perché non organizzate un digiuno, state qualche ora insieme? Per la vostra nazione, per la vostra città, ragazzi. E noi che cantiamo, tu sei il Signore di questa nazione, quando veramente è il Signore della tua vita. Fatti questa domanda, figlio. A chi dobbiamo aspettare? Chi? E se io potevo dire, ecco Signore, manda lui. Il Signore ha detto, manda me. Che ti manca? Cosa ti manca, ragazzi? È lui che deposita dentro di te il volere e l'operare, il volere e l'operare, il volere e l'operare. Oggi sta mettendo il volere, ti dice cosa devi fare. Non c'è età. C'è solo che devi permettere, che tu devi morire e lo Spirito suo deve essere il Signore dentro di te. E allora sarai veramente vivo. Se no sarai un'interferenza. Sei il mio popolo. È tutto qui. È tutto qui. il versetto 14, il versetto 15, il versetto 16. Io ho scelto e santificato questa casa. Io ho scelto e santificato questa casa. Chi non desidera questo, purtroppo nessuno sarà mandato via, ma sarà il Signore ad allontanarlo. Perché? Perché è arrivato il momento, ragazzi, di non giocare alla Chiesa. È il momento di andare a salvare anime. C'è un popolo in questa città, figli, c'è un popolo in questa città. C'è un popolo in questa città che ti sta aspettando. Ti sta aspettando. Sai qual è il problema? Ti stai muovendo come primo Adamo. Come primo Adamo tu subisci le regole di questa terra, la maledizione di questa terra su di te. Pur tu essendo benedetto, lui ti ha fatto partecipe della natura divina e tu ancora stai là. Ma di che parli? Due signori non si possono, non ci possono essere due signori, ragazzi. Per un periodo sì, perché stai passando, ma arrivando a un certo punto passa velocemente. Quanti lo vogliamo? Quanti? Onestamente, ragazzi miei, quanti lo vogliamo? Non avere il timore di alzare la mano, non avere il timore, ragazzi, di sentire dentro di te una spinta, non la reprimere questa spinta. Se ti aiuta, chiudi gli occhi così non guardi chi è che l'ha alzata e chi non l'ha alzata la mano. Chiudi gli occhi. Quanti volete essere di questa partita? Quanti volete essere delle cinque vergini con l'olio? Tutte si sono addormentate, ma cinque avevano l'olio. E io vi chiedo di lasciare il vostro posto velocemente. Se volete l'olio, andate a prendere l'olio. Venite, venite, venite. È un gesto profetico che oggi voi fate. È un gesto profetico che voi fate verso voi stessi, verso quell'Adamo che ancora vi trattiene, verso una mentalità che va rinnovata. Non guardare, tu vai, prendi possesso delle tue decisioni. Quanti siete disposti a offrire? Quanti siete disposti a dare, ragazzi miei? Basta ascoltami, la vera ricchezza è essere disposti a dare. Così funziona nel regno di Dio. È scritto: se siete disposti a ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. Un sussurro, figlio. È un'offerta. Oggi voi state offrendo voi stessi. Ascolta, quando voi offrite voi stessi, le soluzioni vostre saranno nelle sue mani. Se voi non offrite voi stessi, significa le soluzioni vorrete trovarle voi. Significa mettete fuori Lui dalla vostra vita, anche se lo invocate, anche se dite Gesù, Gesù e Gesù. Ma se Lui è il Signore, che Lui sia il Signore. Quanti volete? Quanti siete stanchi, volete dire oggi è il mio giorno, oggi è il mio giorno, figlio. Io so che il Signore ti sta parlando, figlio. Io so che non aspettavi altro. Ascoltami, ieri lo Spirito Santo ci ha parlato. Il popolo ebreo in 120 secondi, un minuto prima era schiavo e povero, un minuto dopo erano ricchi e liberi. Oggi è il tuo giorno. Perché devi aspettare un altro? Perché ne devi aspettare un altro, figlia? Basta investire in ciò che si perde. Perdi nel primo Adamo e guadagnerai. Non puntare su una sconfitta. Il mondo è già sconfitto. Non verrà da questa sconfitta una meno sconfitta. Devi completamente annullare la dimensione del primo Adamo. Lui ti ha fatto partecipi della natura divina. Quanti volete che questa natura divina sia su di voi, che si risvegli? Qual è il risveglio? Il risveglio non è un concerto degli Hillsong. Il risveglio è quando tu prendi coscienza di essere un figlio di Dio e che Lui ti ha dato potere e autorità e ti ha depositato nello Spirito l'amore. L'amore, ragazzi, se noi amiamo il mondo, l'amore del Padre non è in noi, e noi vogliamo che ci sia l'amore del Padre. L'amore del Padre, vogliamo che l'amore di Dio sia dentro di me. Voglio vedere come vede Gesù, voglio parlare come parla Gesù, voglio muovermi come si muove Gesù. Date un corpo a Gesù per muoversi in questa città. Dateglielo, non lo tenete per voi. Alzate le vostre mani, vi chiedo, alzate le vostre mani, figlie meravigliose. Alzate le vostre mani. Qui c'è un popolo, ragazzi. Oh Signore, Padre mio Santo, Signore soffia. Io dichiaro che lo Spirito Santo è su di voi, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù io lo dichiaro ora che... Ora, lo Spirito Santo vi visiterà adesso, nel nome di Gesù. vi darà commozione, vi darà emozione che non è un'emozioncina. Metterà dentro di voi una radice di amore e di urgenza per questa vostra meravigliosa città, regione, nazione. Il Signore sta radunando i Suoi. Il Signore sta radunando i Suoi. Il rimanente, il residuo. Da che parte vogliamo stare? Con le cinque vergini, con l'olio o con le cinque la cui porta fu chiusa? No, c'è tempo ancora, figli, oggi, finché si può dire oggi, non indurite il vostro cuore. C'è una chiamata alla quale dovete rispondere, se volete rispondere. Se no il resto è religione, ragazzi, è religione. Se Dio è Dio, servitelo fino in fondo. Se il mondo vi dà soluzioni migliori, seguite il mondo totalmente. Non portate il mondo dentro la Chiesa. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, proclamo che il suo shalom scende, il suo shalom, una pace soprannaturale, un amore soprannaturale, una cura soprannaturale che scende su di voi nel nome di Gesù. Chiudi, ricevilo, non lo devi ragionare, lo devi ricevere, lo devi ricevilo, ricevilo dicendo: Padre mio, dillo a voce alta, Padre mio, grazie Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Grazie dell'amore che hai per me. Grazie dell'opportunità che mi dai. Grazie del privilegio di essere coinvolto nel piano di salvezza eterno. Grazie perché non ti sei stancato di me. Grazie perché mi perdoni anche adesso. Oggi dichiaro: tu sei il mio Signore. E il mio corpo ti appartiene. La mia mente ti appartiene, il mio cuore ti appartiene, il mio spirito si risveglia, le mie risorse non sono mie, sono tue, tutto ti appartiene, tutto ti appartiene. E dichiaro nel nome di Gesù che oggi, oggi rompo ogni legame, ogni barriera, ogni muro di contenimento e ricevo libertà. In Cristo Gesù, Spirito Santo, muoviti dentro di me, muoviti attraverso di me, nel nome di Gesù. Tuo è l'onore, tua è la gloria, tuo Signore ogni cosa, nei secoli dei secoli. Amen. Dai un grido a Lui, dai un grido di libertà autentica. Grazie Padre. Grazie Padre, grazie Padre. Pastore Franco, voglio benedire ciascuno di voi nel nome di Gesù. Io vi do la mia pace come ho ricevuto la pace, si chiama Shalom. Il Signore ha detto: date Shalom. Ascoltami figlia, ascoltami figli. Il Signore ti ha dato una cosa che non ti appartiene, non ci appartiene. Noi non nasciamo nel suo Shalom. Gesù disse: quando andate, date il mio shalom. Io non vi do come il mondo dà, io vi ho dato il mio shalom, come il Padre ha mandato me, adesso io mando voi. Come il Padre ha mandato Gesù, Gesù adesso sta mandando noi a portare il suo shalom, non una religione. Cambiamo le atmosfere dove arriviamo, nei posti di lavoro, nelle nostre famiglie, a scuola, dovunque. Noi portiamo il suo shalom, perché il suo shalom è dentro di noi, dovunque. Ognuno di noi non dica che non ha ricevuto, abbiamo ricevuto, e come abbiamo ricevuto dobbiamo dare. Che lo Spirito Santo vi dia forza e coraggio nel nome di Gesù. Amen. Amen.